I giochi dell'armonia presenta.
Dalla pagina al microfono. Libri da ascoltare.
Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Collodi. Adattamento e regia di Mara Miceli.
Pinocchio piange la morte della bella bambina dai capelli turchini. Poi trova un colombo che lo porta sulla riva del mare e lì si getta nell'acqua per andare in aiuto del suo babbo Geppetto. Appena Pinocchio non sentì più il peso durissimo e umiliante di quel collare intorno al collo, si pose a scappare attraverso i campi e non si fermò un solo minuto finché non ebbe raggiunta la strada maestra che doveva ricondurlo alla casina della fata. Arrivato sulla strada maestra, si voltò giù a guardare nella sottoposta pianura e vide benissimo, a occhio nudo, il bosco dove disgraziatamente aveva incontrato la volpe e il gatto. Vide, fra mezzo agli alberi, innalzarsi la cima di quella quercia grande alla quale era stato appeso ciondoloni per il collo, ma guarda di qui, guarda di là, non gli fu possibile di vedere la piccola casa della bella bambina dai capelli turchini. Allora ebbe una specie di tristo presentimento e, datosi a correre con quanta forza gli rimaneva nelle gambe, si trovò in pochi minuti sul prato dove sorgeva una volta la casina bianca. Ma la casina bianca non c'era più. C'era invece una piccola pietra di marmo sulla quale si leggevano in carattere stampatello queste dolorose parole. Qui giace la bambina dai capelli turchini, morta di dolore per essere stata abbandonata dal suo fratellino Pinocchio. Come rimanesse il burattino quando ebbe compitate alla peggio quelle parole, lo lascio pensare a voi. Cadde bocconi a terra e, coprendo di mille baci quel marmo mortuario, dette in un grande scoppio di pianto. Pianse tutta la notte e la mattina dopo, sul far del giorno, piangeva sempre, sebbene negli occhi non avesse più lacrime. E le sue grida e i suoi lamenti erano così strazianti e acuti che tutte le colline all'intorno ne ripetevano l'eco. E mentre si disperava a questo modo, fece l'atto di volersi strappare i capelli. Ma i suoi capelli, essendo di legno, non poté nemmeno levarsi il gusto di ficcarci dentro le dita. Intanto passò su per aria un grosso colombo, il quale, soffermatosi ad ali distese, gli gridò da una grande altezza.
«Dimmi, bambino, che cosa fai costaggiù?»
«Non lo vedi? Piango!»
«Dimmi, non conosci per caso fra i tuoi compagni un burattino che ha nome Pinocchio?»
«Pinocchio? Hai detto Pinocchio? Pinocchio sono io!»
Il colombo, a questa risposta, si calò velocemente e venne a posarsi a terra. Era più grosso d'un tacchino.
«Conoscerai dunque anche Geppetto?»
«Se lo conosco! È il mio povero babbo! Ti ha forse parlato di me? Mi conduci da lui? Ma è sempre vivo? Rispondimi, per carità, è sempre vivo!»
«L'ho lasciato 3 giorni fa sulla spiaggia del mare.»
«Che cosa faceva?»
«Si fabbricava da sé una piccola barchetta per traversare l'oceano. Quel povero uomo, sono più di 4 mesi che gira per il mondo in cerca di te. E non avendoti potuto mai trovare, ora si è messo in capo di cercarti nei paesi lontani del nuovo mondo.»
«Quanto c'è di qui alla spiaggia?»
«Più di 1000 chilometri.»
1000 chilometri! Oh, Colombo mio, che bella cosa potessi avere le tue ali!
Se vuoi ti ci porto io.
Come?
A cavallo, sulla mia groppa. Sei peso di molto?
Peso? Tutt'altro! Son leggero come una foglia!
E lì, senza stare a dir altro, Pinocchio saltò sulla groppa al Colombo e, messa una gamba di qui e l'altra di là, come fanno i cavallerizzi, gridò tutto contento.
Galoppa, galoppa, cavallino, che mi preme di arrivar presto!
Il Colombo prese l'aire e in pochi minuti arrivò col volo tanto in alto che toccava quasi le nuvole. Giunto a quell'altezza straordinaria, il burattino ebbe la curiosità di voltarsi in giù e guardare, e fu preso da tanta paura e da tali giracapi che, per evitare il pericolo di venir sotto, si avviticchiò con le braccia stretto stretto al collo della sua piumata cavalcatura. Volarono tutto il giorno e sul far della sera il Colombo disse:
«Ho una gran sete!»
«E io una gran fame!»
«Fermiamoci a questa colombaia per pochi minuti e dopo ci rimettiamo in viaggio per essere domattina all'alba sulla spiaggia del mare!»
Entrarono in una colombaia deserta dove c'era soltanto una catinella piena d'acqua e un cestino ricolmo di vecce. Il burattino, in tempo di vita sua, non aveva mai potuto patire le vecce. A sentir lui gli facevano nausea, gli rivoltavano lo stomaco, ma quella sera ne mangiò a strippapelle e quando l'ebbe quasi finite si voltò al Colombo e gli disse:
«Non avrei mai creduto che le vecce fossero così buone!»
«Bisogna persuadersi, ragazzo mio, che quando la fame dice davvero e non c'è altro da mangiare, anche le vecce diventano squisite. La fame non ha capricci né ghiottonerie.»
Fatto alla svelta un piccolo spuntino, si riposero in viaggio e via. La mattina dopo arrivarono sulla spiaggia del mare. Il Colombo posò a terra Pinocchio e, non volendo nemmeno la seccatura di sentirsi ringraziare per aver fatto una buona azione, riprese subito il volo e sparì. La spiaggia era piena di gente che urlava e gesticolava guardando verso il mare.
«Cos'è accaduto?»
«Gli è accaduto che un povero babbo, avendo perduto il figliolo, gli è voluto entrare in una barchetta per andare a cercarlo di là dal mare. E il mare oggi è molto cattivo e la barchetta sta per andare sott'acqua.»
«Dov'è la barchetta?»
«Eccola laggiù, diritta al mio dito»,
disse la vecchia, accennando una piccola barca che, veduta a quella distanza, pareva un guscio di noce con dentro un omino piccino piccino. Pinocchio appuntò gli occhi da quella parte e, dopo aver guardato attentamente, cacciò un urlo acutissimo gridando:
«Gli è il mio babbo! Gli è il mio babbo!»
Intanto la barchetta, sbattuta dall'infuriare dell'onde, ora spariva fra i grossi cavalloni, ora tornava a galleggiare. E Pinocchio, ritto sulla punta di un alto scoglio, non finiva più dal chiamare il suo babbo per nome e dal fargli molti segnali con le mani e col moccichino da naso e perfino col berretto che aveva in capo. E parve che Geppetto, sebbene fosse molto lontano dalla spiaggia, riconoscesse il figliuolo, perché si levò il berretto anche lui e lo salutò e, a furia di gesti, gli fece capire che sarebbe tornato indietro volentieri. Ma il mare era tanto grosso che gli impediva di lavorare col remo e di potersi avvicinare alla terra. Tutto a un tratto venne una terribile ondata e la barca sparì. Aspettarono che la barca tornasse a galla, ma la barca non si vide più tornare.
«Pover'uomo,
pover'uomo»,
dissero allora i pescatori che erano raccolti sulla spiaggia e, brontolando sottovoce una preghiera, si mossero per tornarsene alle loro case. quando ecco che udirono un urlo disperato e, voltandosi indietro, videro un ragazzetto che, di vetta a uno scoglio, si gettava in mare gridando:
«Voglio salvare il mio babbo!»
Pinocchio, essendo tutto di legno, galleggiava facilmente e nuotava come un pesce. Ora si vedeva sparire sott'acqua, portato dall'impeto dei flutti. Ora riappariva fuori con una gamba o con un braccio a grandissima distanza dalla terra. Alla fine lo persero d'occhio e non lo videro più.
Povero, povero disgraziato d'un figlio.
Pinocchio arriva all'isola delle api industriose e ritrova la fata. Pinocchio, animato dalla speranza di arrivare in tempo a dare il suo aiuto al suo povero babbo, nuotò tutta quanta la notte. E che orribile nottata fu quella! Diluviò, grandinò, tuonò spaventosamente e con certi lampi che pareva di giorno. Sul far del mattino gli riuscì di vedere poco distante una lunga striscia di terra. Era un'isola in mezzo al mare. Le onde, rincorrendosi e accavallandosi, se lo abballottavano fra di loro come se fosse stato un fuscello o un filo di paglia. Alla fine, e per sua buona fortuna, venne un'ondata tanto prepotente e impetuosa che lo scaraventò di peso sull'arena del Lido. Il colpo fu così forte che, battendo in terra, gli crocchiarono tutte le costole e tutte le congiunture. Ma si consolò subito col dire:
«Anche per questa volta l'ho scampata bella!»
Intanto, a poco, il cielo si rasserenò. Il sole apparve fuori in tutto il suo splendore e il mare diventò tranquillissimo e buono come un olio. Allora il burattino distese i suoi panni al sole per asciugarli e si pose a guardare di qua e di là se per caso avesse potuto scorgere su quella immensa spianata d'acqua una piccola barchetta con un omino dentro. Ma dopo aver guardato ben bene, non vide altro dinanzi a sé che cielo, mare e qualche vela di bastimento, ma così lontana che pareva una mosca.
«Sapessi almeno come si chiama quest'isola! Sapessi almeno se quest'isola è abitata da gente di garbo! Voglio dire, da gente che non abbia il vizio di attaccare i ragazzi ai rami degli alberi! Ma a chi mai posso domandarlo? A chi se non c'è nessuno?»
Quest'idea di trovarsi solo in mezzo a quel gran paese disabitato gli messe addosso tanta malinconia che stava lì per piangere, quando tutto a un tratto vide passare a poca distanza dalla riva un grosso pesce che se ne andava tranquillamente per i fatti suoi con tutta la testa fuori dell'acqua. Non sapendo come chiamarlo per nome, il burattino gli gridò a voce alta per farsi sentire:
«Ehi, signor pesce, che mi permetterebbe una parola?»
«Anche due»,
rispose il pesce, il quale era un delfino così garbato come se ne trovano pochi in tutti i mari del mondo.
«Mi farebbe il piacere di dirmi se in quest'isola vi sono dei paesi dove si possa mangiare senza pericolo d'esser mangiati?»
«Ve ne sono di sicuro»,
rispose il delfino.
«Anzi, ne troverai uno poco lontano di qui».
«E che strada si fa per andarvi?»
«Devi prendere quella viottola là, a mancina, e camminare sempre diritto al naso. Non puoi sbagliare».
«Mi dica un'altra cosa. Lei che passeggia tutto il giorno e tutta la notte per il mare, non avrebbe incontrato per caso una piccola barchettina con dentro il mio babbo?»
«E chi è il tuo babbo?»
«Gli è il babbo più buono del mondo, come io sono il figliuolo più cattivo che si possa dare».
«Con la burrasca che ha fatto questa notte, la barchetta sarà andata sott'acqua».
«È il mio babbo!»
«A quest'ora l'avrà inghiottito il terribile pesce cane, che da qualche giorno è venuto a spargere lo sterminio e la desolazione nelle nostre acque».
«Che è grosso di molto questo pesce cane!»
«Se gli è grosso! perché tu possa fartene un'idea, ti dirò che è più grosso di un casamento di 5 piani e ha una boccaccia così larga e profonda che ci passerebbe comodamente tutto il treno della strada ferrata con la macchina accesa.
Mamma mia!
Gridò spaventato il burattino e, rivestitosi in fretta e furia, si voltò al delfino e gli disse:
Arrivedella, signor pesce! Scusi tanto l'incomodo e mille grazie della sua garbatezza!
Detto ciò, prese subito la viottola e cominciò a camminare di un passo svelto, tanto svelto che pareva quasi che corresse. E a ogni più piccolo rumore che sentiva si voltava subito a guardare indietro per la paura di vedersi inseguire da quel terribile pesce cane grosso come una casa di 5 piani e con un treno della strada ferrata in bocca. Dopo aver camminato più di mezz'ora arrivò a un piccolo paese detto il paese delle api industriose. Le strade formicolavano di persone che correvano di qua e di là per le loro faccende. Tutti lavoravano, tutti avevano qualche cosa da fare. Non si trovava un ozioso o un vagabondo nemmeno a cercarlo col lumicino.
Ho capito. Questo paese non è fatto per me. Io non sono nato per lavorare.
Intanto la fame lo tormentava, perché erano ormai passate 24 ore che non aveva mangiato più nulla, nemmeno una pietanza di vecce. Che fare? Non gli restavano che 2 modi per potersi sdigiunare: o chiedere un po' di lavoro o chiedere in elemosina un soldo o un boccon di pane. A chiedere l'elemosina si vergognava, perché il suo babbo gli aveva predicato sempre che l'elemosina hanno il diritto di chiederla solamente i vecchi e gli infermi. I veri poveri in questo mondo, meritevoli di assistenza e di compassione, non sono altro che quelli che per ragione d'età o di malattia si trovano condannati a non potersi più guadagnare il pane col lavoro delle proprie mani. Tutti gli altri hanno l'obbligo di lavorare e se non lavorano e patiscono la fame, tanto peggio per loro. In quel frattempo passò per la strada un uomo tutto sudato e trafelato, il quale da sé solo tirava con gran fatica 2 carretti carichi di carbone. Pinocchio, giudicandolo dalla fisionomia per un buon uomo, gli si accostò e, abbassando gli occhi dalla vergogna, gli disse:
«Mi fareste la carità di darmi un soldo, perché mi sento morir dalla fame?»
«Oh, non un soldo solo!»
rispose il carbonaio.
«Ma te ne do 4, a patto che tu mi aiuti a tirare fino a casa questi 2 carretti di carbone!»
«Mi meraviglio!»
rispose il burattino quasi offeso.
«Per vostra regola, io non ho fatto mai il somaro! Io non ho mai tirato il carretto!»
«Oh, meglio per te! Allora, ragazzo mio, se ti senti davvero morir dalla fame, mangia 2 belle fette della tua superbia e bada di non prendere un'indigestione!»
Dopo pochi minuti, passò per la via un muratore che portava sulle spalle un corbello di calcina.
«Fareste, galantuomo, la carità d'un soldo a un povero ragazzo che sbadiglia dall'appetito?»
«Volentieri! Vieni con me a portar calcina. Invece d'un soldo te ne darò 5.
«Ma la calcina è pesa e io non voglio durar fatica.»
«Se non vuoi durar fatica, allora, ragazzo mio, divertiti a sbadigliare e buon pro ti faccia!»
In men di mezz'ora passarono altre 20 persone e a tutte Pinocchio chiese un po' d'elemosina, ma tutte gli risposero:
«Vai, vai a lavorare, su!
Fatti da parte, scansa fatiche!
Bell'esempio!»
Finalmente passò una buona donnina che portava 2 brocche d'acqua.
«Vi contentate, buona donna, che io beva una sorsata d'acqua dalla vostra brocca?»
disse Pinocchio, che bruciava dall'arsione della sete.
«Bevi pure, ragazzo mio!»
disse la donnina, posando le 2 brocche in terra. Quando Pinocchio ebbe bevuto come una spugna, borbottò a mezza voce asciugandosi la bocca:
«La sete me la son levata, così mi potessi levar la fame!»
La buona donnina, sentendo queste parole, soggiunse subito:
«Se mi aiuti a portare a casa una di queste brocche d'acqua, ti darò un bel pezzo di pane.»
Pinocchio guardò la brocca e non rispose né sì né no.
«E insieme col pane ti darò un bel piatto di cavolfiore condito con l'olio e con l'aceto.»
soggiunse la buona donna. Pinocchio dette un'altra occhiata alla brocca e non rispose né sì né no.
E dopo il cavolfiore ti darò un bel confetto ripieno di rosolio.
Alle seduzioni di quest'ultima ghiottoneria Pinocchio non seppe più resistere e, fatto un animo risoluto, disse:
pazienza, vi porterò la brocca fino a casa.
La brocca era molto pesa e il burattino, non avendo forza da portarla con le mani, si rassegnò a portarla in capo. Arrivati a casa, la buona donnina fece sedere Pinocchio a una piccola tavola apparecchiata e gli pose davanti il pane, il cavolfiore condito e il confetto. Pinocchio non mangiò, ma diluviò. Il suo stomaco pareva un quartiere rimasto vuoto e disabitato da 5 mesi. Calmati a poco i morsi rabbiosi della fame, allora alzò il capo per ringraziare la sua benefattrice. Ma non aveva ancora finito di fissarla in volto che calciò un lunghissimo «Oh!» di meraviglia e rimase là incantato, con gli occhi spalancati, con la forchetta per aria e con la bocca piena di pane e di cavolfiore.
Che cos'è mai tutta questa meraviglia?
Egli è! Che voi mi somigliate! Voi mi rammentate! Sì! La stessa voce, gli stessi occhi, gli stessi capelli! Sì! Anche voi avete i capelli turchini, come lei! Oh, fatina mia! Ditemi che siete voi, proprio voi! Non mi fate più piangere, se sapeste! Ho pianto tanto, ho patito tanto!
E nel dir così, Pinocchio piangeva dirottamente e, gettatosi i ginocchioni per terra, abbracciava i ginocchi di quella donnina misteriosa. Pinocchio promette alla fata di essere buono e di studiare perché è stufo di fare il burattino e vuol diventare un bravo ragazzo. In sulle prime la buona donnina cominciò col dire che lei non era la piccola fata dai capelli turchini. Ma poi, vedendosi oramai scoperta e non volendo mandare più in lungo la commedia, finì per farsi riconoscere e disse a Pinocchio:
birba di un burattino, come mai ti sei accorto che ero io?
Gli è il gran bene che vi voglio, quello che me l'ha detto.
Ti ricordi, eh? Mi lasciasti bambina e ora mi ritrovi donna, tanto donna che potrei quasi farti da mamma.
L'ho caro di molto, perché così, invece di sorellina, vi chiamerò la mia mamma. Gli è tanto tempo che mi struggo di avere una mamma come tutti gli altri ragazzi. Ma come avete fatto a crescere così presto?
È un segreto.
Insegnatemelo, vorrei crescere un poco anch'io. Non lo vedete? Sono sempre rimasto alto come un soldo di cacio.
Ma tu non puoi crescere, perché i burattini non crescono mai. Nascono burattini, vivono burattini e muoiono burattini.
Oh, sono stufo di far sempre il burattino! Sarebbe ora che diventassi anch'io un uomo!
E lo diventerai se saprai meritarlo.
Davvero? E che posso fare per meritarmelo?
Una cosa facilissima: avvezzarti a essere un ragazzino per bene.
O che forse non sono?
Tutt'altro. I ragazzi per bene sono ubbidienti. E tu, invece...
E io non ubbidisco mai.
I ragazzi per bene prendono amore allo studio e al lavoro. E tu?
E io invece faccio il bighellone e il vagabondo tutto l'anno.
I ragazzi per bene dicono sempre la verità.
E io sempre le bugie.
I ragazzi per bene vanno volentieri alla scuola.
E a me la scuola mi fa venire i dolori di corpo. Ma da oggi in poi voglio mutar vita.
Me lo prometti?
Lo prometto. Voglio diventare un ragazzino per bene e voglio essere la consolazione del mio babbo. Dove sarà il mio povero babbo a quest'ora?
Non lo so.
Avrò mai la fortuna di poterlo rivedere e abbracciare?
Credo di sì, anzi ne sono sicura.
A questa risposta fu tale e tanta la contentezza di Pinocchio che prese le mani della fata e cominciò a baciargliele con tanta foga che pareva quasi fuori di sé. Poi, alzando il viso e guardandola amorosamente, le domandò:
«Dimmi, mammina, dunque non è vero che tu sia morta?»
«Par di no.»
«Se tu sapessi che dolore e che serratura alla gola che provai quando lessi qui giace!»
«Lo so, ed è per questo che ti ho perdonato. La sincerità del tuo dolore mi fece conoscere che tu avevi il cuore buono. E dai ragazzi buoni di cuore, anche se sono un po' monelli e avvezzati male, c'è sempre da sperar qualcosa. Ossia, c'è sempre da sperare che rientrino sulla vera strada. Ecco perché sono venuta a cercarti fin qui. Io sarò la tua mamma.»
Oh, che bella cosa!
«Tu mi ubbidirai e farai sempre quello che ti dirò io?»
«Volentieri, volentieri, volentieri!»
«Fino da domani. Tu comincerai con l'andare a scuola.»
Pinocchio diventò subito un po' meno allegro.
«Poi sceglierai a tuo piacere un'arte o un mestiere.»
Pinocchio diventò serio.
«Che cosa brontoli fra i denti?»
«Dicevo che oramai per andare a scuola mi pare un po' tardi.»
«No, signore, tieni a mente che per istruirsi e per imparare non è mai tardi.»
«Ma io non voglio fare né arti né mestieri.»
«Perché?»
«Perché a lavorare mi par fatica.»
«Ragazzo mio, quelli che dicono così finiscono quasi sempre o in carcere o all'ospedale. L'uomo, per tua regola, nasca ricco o povero, è obbligato in questo mondo a far qualcosa, a occuparsi, a lavorare. Guai a lasciarsi prendere dall'ozio. L'ozio è una bruttissima malattia e bisogna guarirla subito, fin da bambini. Se no, quando siamo grandi, non si guarisce più.»
Queste parole toccarono l'animo di Pinocchio, il quale, rialzando vivacemente la testa, disse alla fata:
«Io studierò, io lavorerò, io farò tutto quello che mi dirai, perché, insomma, la vita del burattino mi è venuta a noia e voglio diventare un ragazzo a tutti i costi. Me l'hai promesso, non è vero?»
«Te l'ho promesso, e ora dipende da te.»
Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino, di Carlo Collodi. Adattamento e regia di Mara Miceli. Personaggi e interpreti della sesta puntata: narratore Stefano Mondini, Pinocchio Barbara Villa, Colombo Achille Daniello, Delfino Marco Mete, Donnina Franca Salerno, Fata Vanina Marini.